Iniziamo e non iniziamo immediatamente dai PowerPoint, cioè dalla... proviamo a leggere in modo un po' attento Genesi 1, ma iniziamo dalla lettura di Genesi 1. Facciamo prima tutta la lettura del brano, da Genesi 1:1 a Genesi 2:3, che è la chiusura del primo racconto della creazione, e poi lo studieremo piano piano, però almeno per una volta lo leggiamo tutto insieme, cioè lo leggiamo interamente, tutto insieme un po' alla salda, lo leggiamo interamente. Proviamo a entrare nel testo e, come abbiamo detto già l'altra volta, pur senza averlo letto insieme, cerchiamo di vedere quali sono i ritmi del testo. Per chi vuole seguire, segue nella Bibbia. Partiamo dalla prima pagina, dal primo capitolo del primo libro, il primo versetto, e arriviamo fino a 2:3. Io utilizzo la versione CEI 2008. Per chi invece vuole solamente ascoltare, faccia pure. L'importante è che ognuno trovi il modo migliore, ognuna trovi il modo migliore per entrare nel testo. Entriamo immediatamente.
Sono diverse.
Sì, sono versioni diverse. Infatti, se questo vi disturba, ascoltate. Se vi disturba, seguire con altre versioni. Bene, io vado. Se siete pronti, aspettiamo gli ultimi posizionamenti e poi partiamo. Vi chiedo, come l'altra volta, il primo momento artistico, ricordate, l'altra volta era musicale. Questa volta sarà pittorico, ma prima di tutto testuale. Stiamo andando a leggere un'opera d'arte. Cerchiamo di entrare in quest'opera d'arte, ok? Che è Genesi 1. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera, e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la loro specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona.
E fu sera, e fu mattina, quarto giorno.
Dio disse:
le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo.
Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse:
siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra.
E fu sera, e fu mattina, quinto giorno.
Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie.
E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse:
facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:
siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra.
Dio disse:
ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Questi saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne.
Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona.
E fu sera e fu mattina, sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Non leggo 2.4a, vediamo dopo. Voi appoggiatevi, sì, così è. Ci fermiamo qua. Impressioni? Nessuna? Vi ha lasciato senza parole? Oppure lo conosciamo talmente bene che non ci ha svegliato in niente?
Impressioni o domande?
Quello che vuoi.
No, mi ha colpito che quando crea gli esseri, gli animali, eccetera, Dio dice, Dio disse, poi invece quando dice, dice facciamo, perché usa il plurale?
Tendiamo, eh? Non ti rispondo subito perché ce l'abbiamo, così ci arriviamo pian piano. No, ma è bene farlo. Questa è una domanda eccezionale, anche perché abbiamo varie risposte dalla tradizione e anche attualmente. Ed è bene notare questo, per esempio, nel testo è una tensione. E il testo, avete notato, questo lo sappiamo bene, è molto ritmico. È scandito proprio da delle frasi che avete sentito. Io ho provato un po' a interpretare, per esempio, e fu sera, e fu mattina, giorno X, tutte le volte. Oppure, Dio disse, ho usato un tono alto, da comando, appena finisce il comando, la voce di Dio, frase tipica, e così avvenne, immediato. La parola non aspetta che si faccia, ma è la parola che fa. In quello che diceva Totino, tutte le volte disse sia, si faccia, a un certo punto non c'è più la frase impersonale, in ebraico yei, andremo a studiarlo, ma c'è un facciamo, al plurale.
Prego. Una domanda provocatoria.
Bella, mi piace.
Si potrebbe pensare che Dio metta ordine a un caos esistente?
Ora vediamo, ce lo dirà il testo, la teniamo, teniamo, è per quello che vi sto chiedendo di mettere domande, prego.
Quello spirito che aleggia sulle acque, di cosa si tratta? Perché gli studiosi dicono che non si tratta dello spirito santo come lo intendiamo noi.
Perfetto, teniamo, facciamo risaltare le domande o comunque tutte le osservazioni e poi vediamo come il testo funziona e proviamo a chiedere, prego. Detto a chi questo?
Agli
uomini. Sì, sì, ok.
Poi dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Non ha detto bestiame come prima della città.
Perfetto.
Striscia.
E poi riallacciandoci a quello che dicevamo la volta scorsa, che i primi 11 capitoli non sono libri storici. È molto chiaro perché dice no, primo, secondo, terzo giorno, però ecco, il giorno è dato dalla luce mentre il sole lo crea il quarto giorno, e allora primo, secondo e terzo cos'erano?
Primo giorno, ricordate, divide luce da tenebre, senza dire che cosa fa luce e cosa fa tenebre. Noi sappiamo nella nostra esperienza la luce è data dal sorgere del sole e termina la luce al suo tramonto, ma giustamente c'è questa tensione. Gli astri, o meglio, andremo a vedere i due lampadari, i due lucernari, arrivano al quarto giorno. Vedremo anche questo ha un significato profondo. C'è qualche altra cosa? E poi devo fare, prego, tutti.
Una cosa che mi ha colpito è: mentre tutti gli esseri viventi, gli animali, vengono creati secondo la loro specie, dell'uomo questo invece fa riferimento a Dio, cioè la sua immagine non secondo una specie, quindi
perfetto, perfetto. Se ci sono, sì, prego, prego.
Altra domanda, scusa. Certo. Quando dice che l'uomo dà l'uomo, non so se capito male, se capisco male, dà il potere di soggiogare gli animali, però di nutrirsi. Non dice di nutrirsi degli animali, dice di nutrirsi delle erbe, eccetera.
Questo fa molto piacere ai vegani.
Ai vegani, esatto.
Ma vedremo perché. Sotto questo, ogni opera d'arte, adesso entreremo pian piano, ma ogni opera d'arte dietro ha una storia di composizione.
Una storia che è spesso legata anche a contrasti. Guardavo l'altro giorno la richiesta del Papa a Michelangelo di fare la Cappella Sistina, e Michelangelo all'inizio si rifiuta, cioè no, io non sto lì appollaiato per chissà quanto tempo, io voglio fare altro, io voglio fare lo scultore. Poi dice no, non mi fai la Cappella Sistina, me la rendi il gioiello della casa pontificia, altrimenti non ti do niente. E poi che cosa ha tolto fuori? E qualche altra cosa? Interrompetemi quando volete, devo riprendere una cosa detta l'altra volta, cioè la storia di composizione del testo, che deve essere quello che si chiama il contesto letterario, culturale, storico. Vi ricordo, questi testi non sono i primi della Bibbia, tutt'altro, sono dei testi tardivi, abbiamo detto, sono testi, diciamo, composti nel modo che ce li abbiamo, non inventati, eh? Vi ho detto forse l'altra volta, Padre Ska, il libro che hai tu, Padre Jean-Louis Ska, quello che poi avevo già proposto, ha rubato dai taretiani, dai filosofi prima di Taret, ha rubato, forse Anassagora, ma non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ha rubato un principio che veniva detto della scienza, cioè niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. Padre Ska, grande esegeta, ha detto questo è valido anche per la Bibbia. No, è dei pre-taletiani sicuramente, poi probabilmente ripresa. Sì, in fisica è richiamato, ma veniva richiamato dei filosofi all'inizio per la natura. Poi forse bisogna approfondire, non voglio. Comunque, teniamo questo. Perché diceva questo Padre Ska? E dice questo? Perché nella Bibbia non esiste qualcosa di inventato di sana pianta. Esiste qualcosa che la tradizione ha portato, quindi non è stato creato all'improvviso, ma una volta che la tradizione ha portato è stato, non dico trasformato per spiegarmi, dico attualizzato. Cioè è stato messo in altri termini, con altre forme, con altre immagini, in modo tale che chi ascoltava questo brano potesse capire. Il VI secolo, cioè il periodo dell'esilio, è servito a questo. Tutti questi, abbiamo spiegato l'altra volta, non ci possiamo sempre soffermare, tutti questi miti, tutti questi racconti che venivano fatti e venivano detti, vengono assunti dall'autore sacerdotale, e adesso arriviamo e vi ricordo chi è l'autore sacerdotale il quale li prende e li rende stabili. Cioè, dice, questi sono i nostri miti di origine. Ce li hanno gli Assiri, ce li hanno i Babilonesi, ce li hanno gli Egizi, anche noi abbiamo il nostro Dio che ha creato. Ricordate già l'altra volta, abbiamo detto, Israele prima si sente liberato da Dio, non ha l'idea di un Dio creatore, subito, ma questa idea del Dio creatore la metabolizza pian piano. È il periodo dell'esilio, è il periodo in cui Israele dice il Dio che ci ha liberato è dall'Egitto, è da Babilonia, è lo stesso Dio che ha creato tutto. Marduk, il Dio dei Babilonesi, crede di essere il più topo, crede di aver inventato tutto lui, invece si sbaglia, perché il nostro Dio ha inventato più di lui, è lui l'unico Dio. Vedremo per esempio nella tensione del quarto giorno, questo è evidente, come il racconto sacerdotale si mette contro Babilonia. Dico autore sacerdotale perché mi è stata fatta prima la domanda e lo ricordo. L'autore sacerdotale, che non è stato un personaggio, ma è stata una scuola, era quello che si chiama il priest, cioè il sacerdote, è la quarta delle tradizioni con cui è stato composto il Pentateuco. Cioè ci sono state diverse tradizioni, queste tradizioni sono state messe insieme e l'autore sacerdotale è l'ultimo che sistema il Pentateuco, quindi è l'ultimo che raccoglie tutto il materiale, lo sistema, lo mette bene e che mette questi primi 11 capitoli al loro posto. Ultima
di Tetrateuco.
Penta. Tetrateuco è per la storia deuteronomista, cioè il Deuteronomio viene spostato con Giosuè e Giudici. No, qua siamo ancora sul Pentateuco, teniamo questo per non complicare troppo. Pentateuco, dico l'ultima cosa: quando un autore, uno scrittore, scrive un libro, un romanzo, L'introduzione al libro, quando la scrive?
Prima.
Sempre dopo. L'introduzione al libro viene scritta dopo che il libro è pronto. Sempre. Perché l'autore stesso, quando scrive, non sa dove lo porterà la fantasia. Serve proprio per dare le chiavi di lettura, ma solo dopo che lui ha capito. Primi 11 capitoli sono questa grande introduzione a tutto il libro. Ecco un altro motivo per cui sono stati scritti dopo, o meglio, sono stati composti alla fine. Non, lo ribadisco, non inventati, non inventati per ultimo. Solo alla fine sono stati messi insieme, composti, strutturati e messi all'inizio. Questa è la nostra storia di origine. Capitolo primo, entriamo. Vedete, le scritte, dobbiamo spegnere le luci. Se si vedono è meglio, altrimenti mi sa che ci addormentiamo. Poi prima dei morti non è molto bello. Allora, devo dire subito che oggi faccio il pappagallo più degli altri giorni, perché leggere un testo del genere o si va sulle spalle dei grandi che hanno capito prima di noi, o si rischia di dire tutto quello che ci passa in mente. E io vi dico da chi copio. Da questo personaggio, André Venin. Il libro è questo, un libretto piuttosto piccolo ma geniale, straordinario. Il libro è Da Adamo ad Abramo, o L'errare dell'uomo, lettura narrativa e antropologica della Genesi. Ho scritto anche il prezzo, così se qualcuno gli viene in mente, 24,70 euro. È un libro, allora, lui è discepolo di padre Beauchamp, per chi ha sentito questo nome, un grande teologo biblico, esegeta, eccetera. Però padre Beauchamp è complesso da leggere, una pagina si legge in una settimana, è densissimo, è una ricchezza straordinaria, ma bisogna avere un po' di fegato per leggerlo, proprio ci vuole tempo. André Venin ha preso tutta l'eredità, ma con una modalità comunicativa molto sciolta, riesce a dire le stesse cose, lui dice copiate da padre Beauchamp, anche lui fa il pappagallo, ma le dice bene. Quindi è un libro molto agile, spiega tutti i primi 11 capitoli della Bibbia, quindi chi volesse pensarci. Il secondo invece, e qua devo ringraziare Anna Rita che è tra di noi, il secondo personaggio da cui ho copiato e che ha una eccellente comunicativa, oltre a una grande preparazione, è Don Claudio Doglio. Forse ne avete sentito parlare. Trovate tutto in www.symbolon.net. Non si paga niente, quindi questo è più agevole. Trovate sia, tanto questo poi lo mettiamo nel sito, trovate sia di tutto, come dire, detto, quindi audio da poter ascoltare quando volete, e sia moltissime dispense. Infatti io su queste cose non mi metto a copiare loro e dire che l'ho scritta io. Chiederò a lui se posso mettere direttamente le sue dispense. Non sarebbe giusto copiare. Ok, quindi questi due gli elementi. Tanto poi trovate tutto nel sito, André Venin, oppure potete guardare qua. E poi Don Claudio Doglio, www.symbolon.net. Bene, entriamo nel testo. Symbolon, sì, con la Y iniziale, symbolon.net. Guardate, come vi avevo detto, siamo partiti dal testo letterario, ma adesso guardiamo due o tre immagini. Prima immagine, 1332, Van der Borg, la divisione delle acque, è una miniatura di un manoscritto. Guardate l'atteggiamento di Dio. Vi sembra Dio Padre come lo conosciamo noi? Sembra più Gesù, vero? La caratteristica. Guardate la mano, una benedizione vera e propria, direi quasi una benedizione papale, con i tre. Divisione delle acque sopra e sotto. Dio travestito da Gesù, o comunque Dio esterno rispetto a ciò che crea. Seconda immagine, Giovanni di Paolo, 1445, siamo al secolo successivo, la creazione del mondo. Guardate la creazione del mondo come è fatta, tutto è concentrico, cerchi perfetti,
la terra in mezzo, le acque che stanno intorno, più scure, più chiare, Dio dove si trova? Appeso, fuori da tutto questo. Ma in questo quadro tocca, si interseca. William Turner, la sera del diluvio. Cosa notate in questo quadro? Confusione, grazie. Perfetto. Qualcuno ha detto confusione. Nel senso che, se voi notate, non è tutto definito come prima. Qua è tutto perfettamente definito. Però esce. Qua è tutto perfettamente definito. Tutto è diviso, tutto è separato. Qua siamo nella sera del diluvio, non a caso, la sera del diluvio le acque si mischiano. Nella prima pagina che oggi abbiamo letto, tutto deve essere separato, acque di sopra, acque di sotto, le acque da una parte, la terra dall'altra, il bestiame secondo tutto viene separato, il diluvio, secondo quest'autore, ritorna a mischiare tutto. Questa la conosciamo, Creazione del mondo, Michelangelo, Cappella Sistina. Non so, mi permetto, non so se avevate mai notato questo particolare. Particolare molto umano, Da sopra non si vede, da sotto, scusate, guardando sopra non si nota, ma guardando vicino, come dire, diciamo che la creazione del mondo ha molte facce. Ha la faccia più soprannaturale sulla destra, ma anche la faccia più naturale. L'uomo è insieme a questo personaggio. Dio è questo, che crea il sole e qui c'è la luna. Questo personaggio non so chi possa essere, voi probabilmente qualcuno lo sa, come?
Raffigurato.
E che ne sappiamo? Io non lo so, però ve lo volevo presentare perché